Attivo Salute Weekend di Nicoletta Carbone.
State scaldando i motori, buongiorno! Fate il ponticello pasquale, macchina caricata, di tutto punto, siamo pronti, allora partiamo anche noi, vai!
Sì, viaggiare, evitando le buche più dure, senza per questo cadere nelle tue paure, gentilmente senza fumo con amore.
Intanto buon viaggio a tutti gli amici di Obiettivo Salute Weekend che stanno partendo o sono già partiti per questo meraviglioso ponte. Poi c'è chi farà anche il pontone, ma stiamo ai primi spostamenti. Oggi vogliamo entrare proprio nelle vostre macchine, metterci accanto a voi, partiamo con voi in famiglia e ci occupiamo di famiglie con bambini. Lo sappiamo, quando sono piccoli, dai 2-3 anni fino a addirittura i 10-12 anni, possono soffrire il mal d'auto. E infatti ci si attrezza, si cerca di partire al mattino presto oppure si cerca di partire dopo che il bambino, se è piccolo, ha mangiato, così un po' con la macchina si addormenta e non soffre, ma non è sempre possibile. E allora che cosa possiamo fare? Ci dà una mano il dottor Marco Nuara, pediatra Milano, che torna a trovarci. Dottore, eccoci qua di nuovo insieme per occuparci dei nostri bambini.
Buongiorno, è sempre un piacere.
Ecco, che in macchina ci danno qualche problemino. Perché il mal d'auto nei bambini è più frequente? Perché succede proprio ai bambini?
Sì, ci sono alcuni meccanismi che ancora nel bambino non sono completamente maturi e quindi è più facile che ne possano soffrire, ma in realtà anche negli adulti si può soffrire mal d'auto, soprattutto alcuni adulti se posizionati su magari sedili posteriori soffrono l'auto, invece se posizionati sui sedili anteriori non la soffrono. Quindi non è una prerogativa solo dei bambini, più frequente nei bambini sicuramente.
E da che cosa è causato? Da una sorta di conflitto, è vero?
È un po' legato al conflitto fra quella che è la visione laterale, quindi no, la persona che guida o le persone che sono davanti vedono e guardano davanti a loro e non hanno un'interferenza con quella che invece è la visione laterale, invece chi è dietro ha solo una visione laterale che può causare dei problemi vestibolari, per cui può indurre a nausea, sudorazione, abbassamento della tensione, e quindi questo poi porta a vomito e nausea.
Certo. Ci sono dei segnali che un genitore può cogliere per capire che il bambino sta per avere un attacco di mal d'auto, così per aiutare a prevenire invece che correre ai ripari?
E quando il bambino è piccolino è difficile, quando il bambino è piccolino esprime un malessere che è sempre difficile da interpretare, lo interpreti più facilmente nel momento in cui compare il vomito, e allora lì è ovviamente evidente il motivo del malessere del bambino, perché purtroppo comunque il bambino che viaggia è un bambino che difficilmente vuole stare nel suo seggiolino in auto, comunque, perché il fatto di stare in auto staccato dal proprio genitore quando il bambino è piccolo e legato al seggiolino, cosa che assolutamente bisogna fare,
e qua lo sottolineiamo.
Comunque il bambino, dal punto di vista della mente, del pensiero del bambino, dice: ma perché io devo stare in questo posto lontano dal mio genitore e legato? No? È una situazione per lui anomala e poco sopportata, per cui spesso i bambini già non vogliono stare nel seggiolino in generale. Se poi questo gli provoca anche nausea, ovviamente.
Certo, mentre quando il bambino è un pochino più grande, sudorazione, vero? Può essere un segnale di un anticipatorio del mal d'auto.
Sì, sudorazione fredda, bambino che è poco attivo, un po' sonnolento. Ecco, e poi appunto la manifestazione finale è quella dell'accesso di vomito.
Ecco, dottor Nuara, ci sono dei consigli pratici che lei può darci prima e durante un viaggio? Mangiare o non mangiare? Mangiare cose solide?
Con i bambini più piccoli, che sono quelli che dormono, se vuoi, anche un po' di più, sfruttare il momento in cui dorme sono sicuramente i momenti migliori per viaggiare. perché il bambino ovviamente certo, è meno agitato e tollera meglio il fatto di essere nel seggiolino, e poi avendo gli occhi chiusi non è disturbato dalla visione laterale. L'altra cosa, sì, prima di mettersi in auto, mangiare pasti che siano dei pasti leggeri, non troppo abbondanti. E se è un bambino che sgranocchia, meglio fargli sgranocchiare qualcosa di asciutto, certo, no? Il cracker, il grissino, il pezzo di pane, piuttosto che invece fargli bere qualcosa di o farlo mangiare qualcosa di abbondante o di liquido, che poi più facilmente ovviamente può risalire.
Il buon senso aiuta, ma è vero che farli guardare fuori dal finestrino, ascoltare una storia può aiutarli, o solo una leggenda da nonna?
Il fatto che
sia attento a come risponde, dottor Nuara.
No,
perché ci sono le nonne anche all'ascolto che certo, vogliono dire la loro, certo, giustamente.
Se loro sono concentrati su qualcosa, può essere che questo li distragga, ma se loro sono concentrati su qualcosa ma hanno comunque una visione laterale, questo interferisce, quindi confligge, quindi provoca la cinetosi. Quindi la cosa importante è oscurare i finestrini laterali. Oscurare non vuol dire mettere le tendine parasole, perché le tendine parasole parano il sole, ma la visione, no, da dentro a fuori ce l'hai ugualmente. Quindi bisogna proprio oscurarle, bisogna proprio mettere del tessuto che copre il finestrino e non permette di guardare fuori. Allora questo toglie il disturbo della visione laterale.
Ha un altro trucchetto furbo da suggerire ai genitori per rendere il viaggio un po' più piacevole per tutti, perché quando poi il bambino sta male è un problema per lui, ma è un problema poi per tutti, insomma c'è il trambusto, ci si ferma, insomma lo abbiamo passato tutti, poi passa nella maggior parte dei casi.
A seconda dell'età del bambino, considerate di viaggi troppo lunghi e o di riuscire a ritagliarsi delle pause. Ecco, fare un viaggio troppo lungo può essere stressante in generale per il bambino, se invece ogni tanto tiriamo giù i finestrini, ci fermiamo, respiriamo un po' d'aria fresca, facciamo due passi, questo può sicuramente aiutare. L'altra cosa, esistono anche dei prodotti naturali che si possono dare sia prima di partire sia durante il viaggio se compaiono sintomi, che sono a base fondamentalmente di zenzero, vitamina B e citrati, che possono servire a togliere un pochino quella sensazione di nausea allo stomaco.
Zenzero, ha detto, vitamina B
e citrati.
E funzionano.
Oppure queste un pochino funzionano, e poi altrimenti in casi particolari, come prima dicevi, nel mal di mare esistono dei farmaci che funzionano in quanto farmaci, che sono generalmente a base di antistaminici, che possono dare un pochino di sonnolenza, ma che svolgono la loro funzione.
Dottor Nuara, grazie per essere stato con noi. Partiamo più sollevati.
Mi fa piacere. Grazie.
Grazie, buon viaggio. Dai, allora, il pupo l'abbiamo sistemato e quindi possiamo partire tranquilli o fare tesoro dei suggerimenti del dottor Nuara per il ritorno, per il prossimo viaggio. Dove state andando? Lago, montagna, mare, a casa dei nonni, di amici cari, restate a casa, magari, no? E vi fate una bella dormita, dai. Andamento lento.
Buonanotte, buonanotte amore mio. Buonanotte tra il telefono e il cielo. Ti ringrazio per avermi stupito, per avermi giurato che è vero.
È proprio così, ha ragione Carmelo Lauricella, anche perché è proprio preciso, spaccato aprile, dolce dormire. Approfittiamo allora di questo mese, chissà, sarà così davvero. Buongiorno al nostro ospite che torna a trovarci, il dottor Gabriele Piuri, specialista in scienza dell'alimentazione, consigliere della Società Italiana di Agopuntura. Ricordate che il dottor Piuri ci posta sempre dei video con dei punti magici. Dottor Piuri, buongiorno.
Buongiorno a tutti, grazie mille per l'invito.
Sicuramente anche quello che mangiamo può aiutarci, non fa miracoli, ma sicuramente aiuta. Ma dottor Piuri, lei ci suggerirà anche magari qualche integrazione.
Quello sicuramente, ma partiamo dal mangiare. Vorrei dire una cosa un po' controcorrente. Una delle cose che favorisce di più il sonno, sia l'addormentamento, sia la parte legata al mantenimento del sonno, è avere un pochino di carboidrati a cena. Sì. Okay. A volte, spessissimo, si arriva con la primavera a volersi rimettere in forma, e uno dei meccanismi che si tende a usare di più è a ridurre un po' la quota di carboidrati serali.
Sì. Okay.
Questo sicuramente può aiutare un po' nel ritrovare la linea, questo è sicuramente d'aiuto, ma sicuramente un po' peggiora anche il sonno. Se ci accorgiamo che stiamo facendo una dieta magari un po' troppo restrittiva, magari un po' troppo restrittiva a cena, a volte il fatto di prendere ed aggiungere un po' di pasta, un po' di pane, un po' di riso integrale, magari le patate, magari qualcosa, qualche alimento che possa contenere una componente un po' più di zuccheri in più, di zuccheri complessi in più, ci aiuta a conciliare più facilmente il sonno anche ad aprile. E se le porzioni non sono eccessive, questo non andrà in nessun modo ad alterare la nostra ricerca di una linea migliore.
Assolutamente no, anzi, soprattutto se stiamo vivendo un periodo un po' stressante, il carboidrato serale aiuta.
Aiuta, sì,
ecco,
sì,
perché quando il cortisolo pum 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 ci batte in testa, un po' di, no, un bel piatto di pasta ci aiuta
a dormire meglio, ci aiuta a resistere meglio allo stress.
Dottor Piuri,
benissimo la dieta, ma a volte bisogna guardare anche ad altro.
Anche perché, dottor Piuri, le ricerche dimostrano che il sonno, la qualità del sonno è il nutrimento della nostra salute. Anche chi riposa male spesso non riesce a dimagrire bene.
Sì, assolutamente. C'è una correlazione diretta tra il numero di ore di sonno godute bene, non soltanto di ore passate a letto, e in realtà un aspetto di attivazione del metabolismo. Se dormiamo troppo poco, in realtà il nostro metabolismo passa su una fase di allarme, e quindi funziona di meno, spendiamo di meno e lo spendiamo male. E tutto quello che arriva in più, proprio perché siamo in allarme, viene messo di riserva perché non sappiamo che cosa potrebbe succedere. Perché effettivamente l'uomo primitivo, che era costretto a rimanere sveglio di notte, era probabilmente in una fase di pericolo.
Okay.
E quindi dovevamo attivare tutti quanti i meccanismi per proteggerci e per resistere alle situazioni di stress fisico. Fortunatamente non abbiamo ad oggi situazioni di pericolo fisico, però il nostro organismo percepisce esattamente la stessa situazione, e non dormire attiva esattamente gli stessi meccanismi che attivava nell'uomo primitivo.
Quindi puntiamo su un sonno di buona qualità, e c'è un minerale di cui lei ci ha parlato spesso che potrebbe darci una mano. Parliamo del magnesio, ma quando si parla di magnesio, ho capito dalle nostre chiacchierate che bisogna fare attenzione, molta attenzione al tipo di magnesio.
Sì, il magnesio funziona molto bene sul sonno ed è uno dei miei minerali preferiti, ma spesso quello che non si capisce è che l'effetto positivo del magnesio sul sonno è che in realtà il magnesio aiuta a utilizzare l'energia, che può sembrare un controsenso, ma l'aspetto legato al sonno, che può sembrare un aspetto poco dispendioso, in realtà per il nostro organismo è un aspetto di grande impegno energetico, e il magnesio, aiutandoci a utilizzare meglio l'energia, aiuta a stabilizzare il sonno. Oltre a questo, sicuramente ha tutta una serie di altri aspetti positivi, come ad esempio un aspetto decontratturante, quindi ci aiuta a essere più rilassati, a rilasciare i muscoli delle spalle, del collo, a non dormire tutti contratti, e questo sicuramente è un aspetto in più. Ma l'effetto principale del magnesio sul sonno è che ci aiuta a utilizzare meglio l'energia quando comunque l'organismo serve.
Certo, a fare dei buoni investimenti, diciamo così.
Esatto. Sì, esattamente.
Esistono però diversi tipi di magnesio, dottor Piuri, abbiamo capito bene?
Probabilmente ci sono tanti sali di magnesio diversi, tanti tipi di magnesio diversi. Il magnesio è una molecola sola, ma a seconda del carrellino che si usa per portarlo in giro ha effetti diversi. Probabilmente il carrellino che funziona meglio per conciliare il sonno è il glicerofosfato di magnesio, che è un nome difficilissimo.
Non ce lo ricorderemo mai. Come lo scegliamo?
Bisogna spiegare al farmacista che ci serve un magnesio organico.
Sì.
Okay? Organico è una parola molto più facile che il glicerofosfato di magnesio, e il farmacista ci potrà aiutare su questo, magari spiegando che in realtà cerchiamo un magnesio che concili meglio il sonno. Il fatto di usare un carrellino che permette un assorbimento migliore del magnesio e permette di portare il magnesio dentro le cellule ne potenzia l'effetto. In una logica proprio di utilizzare meglio l'energia e farci dormire meglio.
Alimenti che contengono magnesio?
Sicuramente i cereali integrali che citavamo prima,
che li mangiamo la sera.
Positivo. mangiamo la sera, esatto, le noci, i semi oleosi in genere, la frutta secca, quello è un altro aspetto importante. Molti tipi di pesce contengono comunque magnesio, okay? E ci possono aiutare per rimodulare tutto quanto. E l'altra cosa in più, il cioccolato.
Un
pezzettino di cioccolato se vale, non
ecco,
guasta,
noi più che più di un pezzettino ne mangeremo naturalmente in questi giorni. Esatto. E certo, ormai ci siamo. Allora, dottor Piuri, noi aspettiamo i puntini del dottor Piuri. Ci mandi il video? Ecco, e noi seguiremo le sue indicazioni, perché ci sono dei punti che non è che ci fanno cadere addormentati come la bella addormentata, ma insomma, tutto fa, diciamo tutto fa. Dottor Piuri.
Aiutano a conciliare il sonno.
Bravo,
a presto,
aiutano
grazie.
A conciliare il sonno, ne abbiamo bisogno, che siamo stanchi, no? In questo periodo dell'anno, la primavera, le primavere, come sottolineo spesso io che ne ho, ma anche tutto quello che noi abbiamo, stiamo facendo, dobbiamo fare in occasione di questa festa. E poi senza pensare delle famose pulizie di Pasqua. Prima erano in molto in voga, adesso così e così, manca un po' il tempo, però insomma le nostre case hanno bisogno, no, di aprirsi un po' alla primavera, e lì cade l'occhio, e quindi ci mettiamo a fare le pulizie, che è un bel esercizio, è anche quello che rafforza il nostro tono muscolare, ma chissà se anche la pelle ha bisogno di fare una sorta di pulizia di Pasqua, che dite?
Salviamoci la pelle. Che bello brutta è quella lì, prendiamola unica, salviamoci la pelle.
E a salvarci la pelle oggi una grandissima esperta, la dottoressa Ines Mordente, dermatologa, divulgatrice scientifica. Dottoressa, buongiorno, viaggi con noi.
Buongiorno a voi, un piacere ritrovarvi.
Le pulizie di Pasqua le facciamo a casa, ma anche la nostra pelle in primavera sembra un po' avere il desiderio, la necessità di cambiare un po' la routine, la beauty routine quotidiana. Sì. Abbiamo voglia un pochino di primavera, e noi abbiamo voglia dei suoi consigli, di quelli che io ho letto con grande attenzione nel suo ultimo libro, Skin Revolution, è fresco, è freschissimo di stampa. È uscita ai primi di aprile, quindi siamo già esatto. Sul pezzo. Mi è piaciuto molto perché lei aiuta il suo lettore, la sua lettrice, l'accompagna per mano in tutte le fasi della vita per informarlo e aiutarlo a prendersi cura della pelle, e quindi a esatto. Vedere anche la trasformazione proprio sulla pelle, perché la pelle risponde bene quando noi la trattiamo bene, ci ripaga.
Esatto, è proprio così. Io quello che dico sempre è che la consapevolezza è la chiave di tutto, no?
Certo.
Quindi la consapevolezza di conoscere che tipologia di pelle si ha in base alle fasi della vita è quello che poi ti conduce verso un lungo viaggio, che è quel viaggio che io ho voluto ripercorrere nel mio libro.
Certo,
dove racconto proprio
dai neonati,
la storia della pelle dalla nascita, esatto, fino all'età matura. Quindi quali sono anche tutte le necessità in termini di detersione, skin care, ma anche quali sono le principali patologie cutanee che intervengono in queste fasi della vita, e quindi come prendersene cura.
E soprattutto mi è piaciuto molto, perché è molto chiaro anche la parte in cui lei dà le basi della cosmetologia, e questo permette anche di districarsi tra ingredienti, formulazioni e prodotti per proprio costruirsi questa skin care routine efficace, come dice lei, consapevole. Ma a proposito delle pulizie di Pasqua, un consiglio, ho capito che ogni fase della vita, lo sperimento sulla mia pelle, cioè un conto è la pelle della trentenna, ma se lei dovesse darci in questo sabato di Pasqua due consigli per iniziare a prenderci cura con maggiore consapevolezza della nostra pelle, magari approfittando di questi due giorni di vacanza in cui non siamo sempre tutti di corsa, su che cosa puntiamo, dottor?
Allora, pulizia di primavera sicuramente significa partire da una buona detersione, questo è il concetto base proprio di una buona beauty routine, ed è fondamentale per due motivi principali. Innanzitutto perché è quella che poi ti consente di accogliere al meglio i prodotti che poi vengono messi sulla pelle successivamente e vengono assorbiti nel miglior modo possibile.
Certo.
Ma poi soprattutto consentono alla pelle di eliminare invece quelli che sono una serie di tossine, tra virgolette, che vengono sviluppate normalmente alla nostra cute e che non ci servono più, anche perché poi conduciamo uno stile di vita un po' più particolare durante il periodo delle feste, va, chiamiamolo così, cerchiamo, intendiamo purtroppo a mangiare un pochettino più grasso, comunque a non essere proprio regolare nello stile di vita, nella propria routine, si va in vacanza, quindi si perdono un po' quelle che sono le sane abitudini, no, quotidiane. In questo marasma, io quello che consiglierei è di non perdere mai di vista il concetto della detersione, che va fatto quotidianamente, mattina e sera, utilizzando dei prodotti che sono adatti secondo il tipo di pelle. Mi spiego meglio: se abbiamo un soggetto ovviamente con una pelle un po' più matura, disidratata o macchiata, è una pelle che deve essere idratata durante la detersione, quindi si usano dei detergenti che sono un pochettino più delicati, mentre se abbiamo di fronte una pelle un po' più acneica, con una tendenza a una pelle grassa, dobbiamo utilizzare detergenti che invece hanno un atteggiamento più seborregolatore. Se abbiamo di fronte invece un neonato, in quel caso non dobbiamo dimenticarci di coccolarlo, idratarlo quotidianamente, mattina e sera, anche più volte durante la giornata.
Sì,
questi proprio sono i principi base della corretta detersione. Soprattutto io dico sempre ai miei pazienti: mi raccomando, non vi lavate come farebbe un gattino con questa zampettina delicata, cioè impegnate e cercate di farlo anche ad ampio raggio su tutto il viso, cercando di arrivare un po' dappertutto. L'unica cosa su cui bisogna stare attenti sono le zone sensibili, cioè gli occhi e le labbra, che non possono essere detersi col detergente classico che scegliamo, ma in quelle zone è preferibile utilizzare delle acque micellari o delle mousse struccanti, che sono un pochettino più delicate ancora. Poi da questo momento in poi ovviamente si passa poi a quelle che sono la routine quotidiana, quindi l'applicazione della protezione solare è importante soprattutto in queste feste di Pasqua. Molti andranno verso il mare, molti inizieranno a esporsi al sole, o comunque semplicemente molti vivono già in città particolarmente soleggiate, quindi oggi il tempo,
lei vive a Napoli,
qui a Napoli non è meraviglioso,
lo so, neanche qua,
però
comunque la speranza è sempre l'ultima.
Di solito la Pasqua sembra un po' l'inizio dell'estate, no?
Per pensiamola cui così, tornerà a trovarci, perché adesso lavoriamo sulla detersione, vi diamo questo compito, prendiamoci questo compito, poi la dottoressa Mordente torna e ci racconta che cosa, come strutturare la nostra beauty routine.
Va benissimo, con molto piacere, auguri di buona Pasqua.
Anche a lei un abbraccio, grazie a Carmelo Lauricella che in regia la parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza e in redazione, torniamo domani e mangiamo insieme, certo, dopo il GR delle 12, obiettivo salute in tavola, non perdetevelo, buon viaggio, buona giornata, un abbraccio dalla vostra Nicole.